vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Seconda parte del vaso di Pandora, andiamo a Belgrado dove c'è Massimo Moratti che dopo tutta una carriera ha fatto in varie organizzazioni che si occupano di diritti umani, adesso fa il corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso dalla capitale serba. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Insomma, siamo ancora nel pieno delle proteste, mi pare, in Serbia, proteste studentesche nate dopo il crollo della tettoia della stazione di Novi Sad, una stazione inaugurata con molta enfasi dal presidente Vučić insieme al suo amico il presidente, il capo del governo ungherese Viktor Orban.
Sì, stazione che fu inaugurata, poi fu richiusa perché i lavori non erano finiti e poi fu reinaugurata un'altra volta e appunto il risultato l'abbiamo visto purtroppo il primo di novembre.
Ecco, ma è il segno di insomma di quello che è il malfunzionamento, la corruzione, insomma, che regna in Serbia.
Sì, diciamo che stanno emergendo appunto sempre più dettagli che sono stati appunto forniti dalla procura di Novi Sad. Oggi l'ultima notizia è che appunto sembra che la ricostruzione della stazione e della ferrovia fu coordinata direttamente dall'ufficio di Vučić al di fuori delle competenze e che per questo i termini di ricostruzione, della ricostruzione furono accorciati. Questo è un dettaglio importante appunto che sta emergendo, perché ricordiamoci il ruolo di Vučić è un ruolo essenzialmente cerimoniale, le sue funzioni sono molto più simili a quelle del Presidente della Repubblica Italiana che a un capo dell'esecutivo, per cui quindi questo vuol dire molto insomma come sono distribuite.
Beh,
i poteri
però è anche vero che insomma lì dove c'è Vučić c'è il potere, potrebbe essere anche il presidente della comunità agricola di Zrenjanin e sarebbe probabilmente il punto centrale dove si svolge la politica in Serbia, insomma.
Certamente, anche se la Costituzione non prevede questo, no? Quindi questo è quello che vogliono i giovani, cioè, se la Costituzione dice così, facciamo così.
Insomma, tu dici che i giovani si illudono che possa funzionare lo Stato di diritto?
Beh, i giovani probabilmente prima o poi comunque rimarranno delusi, però spingono nella giusta direzione, insomma, quindi è un movimento che è nato dal basso, proprio da loro, e quindi insomma mi sembra giusto.
Ecco, ma ha una prospettiva questo movimento o è insomma una di quelle cicliche manifestazioni di malcontento della popolazione in un territorio dove insomma per anni la politica è stata venduta come una cosa sporca di cui è meglio non occuparsi, insomma?
E questo è molto interessante appunto, perché è vero come dici tu, le proteste nei confronti del sistema Vučić diciamo sono già alcuni anni che sono in corso, no? Ricordiamo quelle contro Beograd Navodan del 2017 e poi appunto quelle massicce dopo le sparatorie del 2023 che portarono alle elezioni, e questa per numeri e per mobilitazione è andata oltre quelle della Serbia contro la violenza, quella dopo le sparatorie, perché i numeri sono molto più grandi, gli scossoni che ha dato al governo sono stati molto più importanti, appunto con le dimissioni del primo ministro, e è proprio una cosa interessante che è emersa anche che RTS ha cambiato linea editoriale e anziché ignorare le proteste adesso le copre regolarmente, quindi è una cosa che è stata cambiata proprio per effetto delle proteste.
Dici che c'è un po' sta scricchiolando il potere di Vučić oppure insomma
non sono così rilassati come erano in passato, e il fatto che Vučević sia stato dimissionato, perché effettivamente questo è quello che ha detto dietro le scene, mi fa pensare al tentativo di cercare un capro espiatorio, no? Sia Vučević che il sindaco di Novi Sad, Đurić, hanno dato le dimissioni come era richiesto dagli studenti, ma quello che gli studenti vogliono è un cambio di sistema, e credo che, appunto, come dicevamo prima, finché Vučić ci rimane, questo cambio di sistema non ci sarà.
Anche perché Vučić è quello che tiene le fila, no? Insomma, al di là di chi fa il premier o il ministro, insomma, alla fine è lui, insomma, il grande cuoco della politica serba.
Esatto. Diciamo che come avevo definito un professore, qui il sistema è capillarmente infiltrato in tutte le parti della società, per cui, diciamo, hanno le mani in pasta dappertutto. E quando però il modo in cui operano è tale che possono cadere dei disastri come quello di Novi Sad, per cui basta poco perché emerge qualcosa e le cose stanno cominciando a venire alla luce.
Ma senti, ma è il sintomo del fallimento della democrazia Vučić, cioè nel senso anche del tradimento di quelle che erano le speranze, insomma, di un rinnovamento democratico, l'incapacità in questi paesi di, insomma, realizzare una democrazia compiuta, no? Perché poi alla fine Vučić controlla gran parte dei media, insomma, alla fine ci troviamo, insomma, la Serbia è uscita dal sistema partito unico jugoslavo ed è entrata in una democratura prima guidata da Milošević e poi, insomma, da altri.
Sì e no, si parla appunto di istituzioni prigioniere, no? Quindi, perché appunto il partito si è infiltrato un po' dappertutto. Io lo vedrei questa più come una restaurazione dei tempi di Milošević. Al tempi di Milošević, gli ultimi tempi, c'erano i socialisti e i radicali in coalizione, e la coalizione attuale appunto è i socialisti e gli ex radicali, perché comunque vengono da quel sistema. Però c'è stata la parentesi democratica, diciamo, in cui c'erano i democratici, in cui c'erano comunque grossissimi problemi di corruzione, per questo che i democratici persero, ma si poterono avviare delle riforme nel paese, creare delle istituzioni che adesso appunto sono state catturate da Vučić, ma ancora ne esistono sulla carta, ed è questo che gli studenti vogliono.
Ma senti, ma tu hai, secondo te c'è speranza? O questi studenti, come dice qualcuno, adesso protestano in piazza, insomma, tra 5 anni si saranno laureati e saranno da qualche parte in Germania a lavorare?
Beh, questo gli studenti non lo vogliono, vogliono lavorare in Serbia. È curioso appunto che ci sono tantissime bandiere serbe nella marcia, perché adesso gli studenti sono in marcia, e nessuna bandiera dell'Unione Europea. E loro dicono vorremmo creare il futuro qui, anche se poi comunque vedremo come andranno le cose. Diciamo che i giorni prossimi saranno critici, perché Vučić ha detto che o si fa un nuovo governo, quindi un rimpasto di governo, un rimuscolamento delle carte, o si vanno verso nuove elezioni. Alla luce delle esperienze delle elezioni del 2023, dove ci furono molte frodi e il fatto che le stesse liste elettorali non sono aggiornate, e l'opposizione non vuole nuove elezioni, e quello che si chiede è un governo di transizione per appunto rimettere le condizioni, per ricreare le condizioni per delle elezioni eque. Questo appunto, questo sarà il braccio di ferro: governo di transizione o rimpasto e nuove elezioni. Quindi vedremo. Però ecco, già ieri sera vedevo che alcuni tabloid dicevano può esserci un governo di esperti. Quindi sì, la situazione è abbastanza fluida, vedremo.
Dici che bisogna tirare fuori il Monte e il Draghi serbo per gestire la situazione?
Sì, sì.
Ma c'è?
Ma al momento non si vede, nomi non ne vengono fatti, però insomma, cioè, intellettuali, persone capaci ce ne sono. Trovarne uno su cui siano d'accordo tutti e due gli schieramenti
trovarne anche uno che voglia prendersi, insomma, bella gara da pelare, insomma, non mi pare sia. Ma senti un attimo, il fatto che non ci siano bandiere europee è il fatto che gli studenti non vogliono porre una questione che in Serbia è divisiva, o è, insomma, la cartina al tornasole per dire che, insomma, nell'Europa non ci crede più nessuno, non è più la grande speranza e la grande chimera che si pensava magari 10 anni fa?
Tutte e due. Uno, non vogliono appunto creare delle divisioni, ma se non vogliono creare divisioni appunto è perché appunto nell'Europa sì, non ci credono più, o senz'altro l'interesse per l'adesione all'Unione Europea è calato moltissimo rispetto ad anni fa. Teniamo presente che il discorso di adesione all'Unione Europea dura da 20 anni, quindi è un po' una sorta di speranza che sta diventando sempre più remota. E teniamo presente anche che alcuni messaggi che sono arrivati, tipo riguardo alla questione del litio, sembra che l'adesione all'Unione Europea fosse tutta una questione di, insomma, di mercanteggiamento. Io vi do il litio, voi ci date lo sconto per entrare nell'Unione Europea. Tra l'altro gestito da una narrativa del partito del SNS. In realtà, appunto, come dicevo l'altro giorno...
E poi andando a vedere, insomma, l'Unione Europea comunque non avrebbe democratizzato la Serbia, no? Cioè, nel senso che, come abbiamo visto, l'allargamento ad est non ha per forza portato a, insomma, a regimi di tipo dove si rispetta il principio del check and balance, no? Cioè, non so, guardiamo l'Ungheria o la Polonia, insomma, l'Unione Europea non ha evitato derive, insomma.
Beh, sì. Beh, l'Ungheria è il caso più critico, no? La Polonia comunque...
Ne è un po' uscita, però, insomma, esatto. Anche loro con i fratelli Kaczynski non hanno avuto proprio... Non è stato l'esempio, no, di rispetto della divisione dei poteri, mi pare, neanche la Polonia, ecco.
E la Slovacchia anche.
E la Slovacchia,
no, certamente. Diciamo che si creano le istituzioni, poi bisogna creare una cultura democratica che, appunto, come abbiamo visto, è soggetta a passi indietro, a derive autoritarie, come appunto è avvenuto in Ungheria, eccetera.
Ecco, non che l'Occidente ne sia immune, no? Non vorrei parlare dell'Italia, insomma, però insomma mi pare che
sì, però io, ecco, quello che cito un po' è sempre l'indipendenza della magistratura. Quindi pensare che un giudice dia uno stop a Vučić o un Orban, come è avvenuto in Italia, per esempio, per quanto riguarda la questione dell'Albania, dei migranti in Albania.
Anche con l'ultima questione, insomma, di quel bravo signore rilasciato, insomma, quel libico rilasciato, insomma, anche lì la magistratura è intervenuta. Però ci si sta arrabbiando parecchio anche su quello poi. Però sì, diciamo che mi pare che far funzionare questi meccanismi, ecco, in questi paesi diventi un po' una chimera, no? L'idea, come dicevi tu, che i magistrati possano mettere sotto accusa Vučić diventa
è una chimera. Esatto. Ma soprattutto, appunto, sì, adesso anche a livello di Unione Europea ci si è resi conto che la trasformazione non è avvenuta completamente, come dicevi tu, e quindi si stanno mettendo in atto dei meccanismi dei correttivi, insomma, no? Che però sono problematici. E nel nostro contesto, scusa, è proprio sintomatico che il migliore amico della Serbia all'interno dell'Unione Europea è Orban, per cui sì.
Insomma, che è abbastanza, credo, in sintonia, no, con Vučić,
esatto.
Che tra l'altro ha amici importanti anche a Lubiana, non ultimo il sindaco Zoran Janković, che ha detto che, insomma, Vučić è andata bene, che se n'è andato il capo del governo serbo, insomma, Vučić non se ne deve andare perché è fondamentale per la Serbia, no? Insomma, ma insomma però al di là di tutto, no, è un paese un po' tra Scille e Cariddi, no, tra l'Unione Europea e la Russia. In fondo la Serbia sta, insomma, guardando con una certa simpatia, no, nei confronti di Mosca.
Sì, certamente sta guardando con simpatia. Io dico che la Serbia a volte è un po' paese che sembra bipolare quasi, no? Anche perché, ok, dal punto di vista delle relazioni internazionali, da storia guardano a Mosca, ma se vediamo le dimensioni economiche, se vediamo dove la gente vive e vuole andare a vivere, invece l'Unione Europea, perché comunque non c'è emigrazione serba in Russia o è minima, mentre appunto nel resto dell'Unione Europea ci sono molte persone, per cui sono quelle cose in cui appunto la gente sia divisa e sia anche non ha proprio le idee chiare. La Russia viene percepita, appunto, come una sorta di contraltare all'Occidente, eccetera. Però se tu chiedi alla gente dove vuoi studiare, dove vuoi andare a lavorare, insomma, molti dicono all'Occidente. Stesso Vučić ha la figlia che studia in Germania, per cui...
Sì, per cui, insomma... Ma senti, ma è un paese che è sempre stato, anche al tempo della Jugoslavia, no? C'era questa grande contraddizione tra questa Belgrado molto, molto libera all'epoca, molto, molto avanti, molto capitale del mondo, no? Dove come importante centro del movimento dei non alienati, era veramente diventato uno dei punti, insomma, dove si svolgeva anche la politica mondiale, se vogliamo. E poi questa campagna che è enorme, che invece vive in una dimensione completamente diversa, vive nei miti del passato, ed è anche un paese che poi vive molto questa contraddizione, e molto spesso, insomma, quando si va al voto, la campagna vince sulla città.
Sì, senz'altro, ecco, io che la chiamo la Belgrado da bere, appunto per descrivere Belgrado come città multiculturale, piena di idee, in continua ebollizione, diciamo, creativa, appunto con la campagna che...
Ecco, cosa che succede anche in Ungheria, no? Voglio dire, a Budapest ci sono certi quartieri che sono... cioè veramente che sono dove sembra di stare, insomma, con locali e così via, che sembrano quelli che puoi trovare a Parigi o a Milano, insomma.
Esatto. E poi appunto quando vai in campagna si vede proprio una differenza, anche se guardiamo il meeting che il partito di Vučić ha avuto la settimana scorsa a Jagodina, si vede gente completamente diversa da appunto quella che vedi qui a Belgrado, o quando per esempio l'SNS fa i suoi meeting e porta la gente con gli autobus. C'è proprio sia di persone che lavorano la terra.
Però è anche interessante che per vedere questo non è che bisogna, cioè voglio dire, se io mi sposto adesso da Trieste verso Torino, trovo insomma una dimensione urbana praticamente continua, no? Invece per trovare la campagna basta uscire dalla circonvallazione di Belgrado, no?
Sì, esatto. Uscire dalla circonvallazione di Belgrado e dopo appunto c'è la pianura pannonica, e quindi basta veramente poco. Poi appena il terreno diventa un po' più ondulato, più montuoso, ci sono appunto delle realtà ancora più indietro in questo senso. Teniamo presente anche che per esempio le televisioni a rete, a diffusione nazionale, sono le televisioni di Stato, la RTS, e solo 4 televisioni private, tutte quante affiliate a Vučić. Quindi il messaggio che arriva nelle campagne non arriva il messaggio di Enjedan, per esempio, che è una televisione che è molto critica del governo.
Sì, ed è praticamente lo N1, che tra l'altro funziona anche in Slovenia, una rete che funziona insomma in tutta l'ex Jugoslavia, insomma, che dà un'informazione abbastanza alternativa. Ma senti una cosa, però è lo stesso schema su cui si costruiva e poggiava il potere di Milošević, no? Perché anche lui con RTS, con la televisione, in qualche modo raccontava la sua visione del mondo a tutto il paese, che poi che poi non ci credessero a Belgrado contava poco, no, alla fine.
Esatto, televisione e tabloid e giornali, no? Perché comunque politica adesso è appiattita sulle posizioni del governo, i tabloid un giorno sì un giorno no inventano notizie o fanno dei titoli in cui il popolo serbo sembra di fronte a un genocidio, insomma, per cui è un tenere la tensione costante, alta, focalizzata su questioni nazionali, e quindi distrarre la gente da quello che succede.
Sì,
no? L'abbiamo visto con
la solita storia: i serbi vincono in pace e perdono in guerra, insomma, sì, tutti sì. Contro di noi, insomma.
Esatto, ecco. La mentalità assediata, no?
Allora, tu hai parlato con i giovani in piazza, cioè c'è oltre alla protesta contro la corruzione anche l'idea di una Serbia un po' meno legata, insomma, a tutti questi miti?
Beh, sì, i messaggi stessi sono appunto estremamente, estremamente chiari. Insomma, d'altronde è una cosa importante che i giovani qui adesso non è come ai tempi di Milošević, che erano sotto sanzioni, quindi rinchiusi entro i confini. I giovani adesso viaggiano, si informano, per cui hanno la possibilità di accedere ad altri tipi di informazioni, e quindi si creano delle aspettative diverse in questo senso. E in questo senso anche appunto il processo di adesione dell'Unione Europea, che è iniziato, ha messo in piedi delle strutture, dei meccanismi che creano e rafforzano queste aspettative che le cose possono funzionare meglio.
Ecco, però il problema dei giovani è che quando tornano poi si ritrovano con una narrazione che non è più la loro, no? E quando cercano di probabilmente anche per cambiare registro si trovano di fronte al muro di gomma degli apparatchik di Vučić.
Sì, sì, esatto, esatto. No, infatti se vediamo in questi giorni le proteste non ci sono solo a Belgrado, ma anche a Trieste, anche appunto in altre città europee dove studiano i giovani, quindi un po' c'è questa saldatura tra chi è all'estero e chi è in città, insomma, così. Però appunto quello è la situazione che si trovano e che vogliono cambiare.
Ecco, ma secondo te, insomma, per un giovane che sta studiando all'estero, un giovane serbo che sta studiando all'estero, vale la pena di, insomma, tornare in patria e cercare di cambiare il paese? O è un'impresa impossibile?
Ma diciamo che penso siano pochi quelli che decidono di tornare in patria e cambiare il paese, però penso siano molti di più quelli che dicono: perché non provo a fare questo in patria nel mio paese dove sto bene, anziché tornarci da pensionato una volta? E però quelli che vogliono fare qualcosa, di costruire qualcosa, aprire un'impresa, commerciare, eccetera, spesso si trovano di fronte ad un sistema che richiede tangenti da tutte le parti, per cui forse, ecco, non serve rientrare per cercare di cambiare il paese, ma semplicemente sono quelli che vogliono rientrare e cercare di avere delle condizioni di vita normali, insomma, in cui possono sviluppare le loro capacità e realizzare quello che vogliono fare.
Insomma, ma la vittoria più grande di Milošević, di Vučić, insomma, di quelli che hanno retto la Serbia per tutti questi anni, non è stata quella di aver trasformato la politica in qualcosa, e questo non vale solo per la Serbia naturalmente, ma aver trasformato la politica in qualcosa di cui non vale la pena di occuparsi, è meglio lasciarla a loro perché... Insomma, è una cosa assolutamente sporca, assolutamente sporca. E senza valori, no? Cioè l'idea che in politica non ci siano più valori, non ci siano ideali per cui lottare, ma ci sia soltanto interesse e, insomma, piccole regalie da spartire o vantaggi da ottenere.
O anche grossi contratti da ottenere, no?
Esatto.
Sì, vabbè, questo è uno degli effetti, ma secondo me più che uno effetto è anche uno della volontà del sistema, appunto, di creare un'apatia dei votanti e dire: beh, non cambia niente, eccetera. E questo cosa fa? Fa sì che l'apatia scoraggia la gente ad andare alle urne e vanno a votare solo quelli che sono mobilitati oppure fanno parte dell'apparato clientelare del partito, quello in cui il partito gli dice: vai a votare, io ti ho dato il lavoro, vai a votare, mi porti 20 voti e me li provi.
Ma e senti, questo... però è anche, sì. però provoca anche un'altra cosa, che insomma, al di là di andare a votare, anche quello che non vale la pena di, insomma, inserirsi nella vita politica, no? Di far parte di partiti, di mettere su movimenti, di, insomma, alla fine uno dice: sì, ma io, insomma, me ne sto bene a fare le mie cose e se mi metto in politica posso solo ricavarne dei danni.
Esatto, questo scoraggiare dalla partecipazione alla vita pubblica, le ONG sono viste come quelle che fanno soldi con le donazioni dall'estero, eccetera. Però ecco, cosa interessante vedere in questi giorni, perché gli studenti si sono messi in marcia ieri, vanno a piedi a Novi Sad, a Belgrado, e stanno passando per le città e vengono accolti dalla gente che li saluta, gli offre da mangiare, insomma, una sorta di atmosfera festosa. Quindi è molto molto interessante questa marcia Belgrado-Novi Sad.
Senti, quando si metteranno a gridare al grande complotto ordito dall'estero?
L'hanno già fatto, perché... E la settimana scorsa sono comparsi sui ponti di Belgrado degli striscioni con un dito medio rosso e c'era scritto la risposta del popolo serbo alle rivoluzioni colorate. Poi la settimana scorsa appunto 13 membri di ONG sono stati portati in una stazione di polizia, interrogati ed espulsi dalla Serbia appunto per creare questa narrativa delle rivoluzioni colorate. E 5 di questi erano appunto cittadine croate, per cui c'è stato anche uno scambio di note acceso con la Croazia. Per cui ecco, sì, il complotto dall'estero è già una narrativa che è stata appunto diffusa dagli organi vicino all'SNS e dai partiti, però non sembra, come tutte le altre tentativi, non sembrerebbe aver avuto successo appunto a mettere un'etichetta su questa rivoluzione, su questo movimento.
Diciamo che a favore di Vucic, insomma, c'è il tempo, no? Il tempo di lasciare che questa cosa si, in qualche modo, si stemperi da sola, no? Se riuscirà a stemperarsi.
Se riuscirà a stemperarsi, esatto, perché questo è stato quello che lui ha fatto, appunto, però già nel 2023 Vucic fu costretto a organizzare le elezioni straordinarie in seguito alle proteste che sono sorte dopo le sparatorie nella scuola, in cui appunto si criticava i messaggi trasmessi dai media controllati dal governo e la violenza nei media. E quella crisi appunto fu controllata da Vucic solo tramite le elezioni, che poi riconfermò il governo, ma le elezioni furono ampiamente contestate e ci furono appunto esempi di brogli. Questa volta appunto le elezioni non si vogliono e le onde sono sempre più grandi, cioè è sempre più difficile aspettare a credere che questa cosa sfumi, anche perché va avanti da novembre e i numeri sono grandi, sono spalla di 100.000 persone in piazza.
Insomma, è interessante come insomma ci voglia sempre non proprio una goccia, ma insomma un qualcosa di veramente grosso, no? Per far smuovere la popolazione. Pensiamo alla sparatoria nella scuola e poi a questa questione di questa pensilina, insomma, che ha fatto una strage. Insomma, ci vogliono grosse cose per far muovere la popolazione, no? Diciamo che per vincere l'apatia in cui insomma Vucic e i suoi sono riusciti a far crollare il paese.
Esatto, no? Per scuotere l'apatia. Quello che è interessante, appunto guardando un po' anche i social, è che stanno emergendo alcune storie di simili abusi da parte del potere, non di così grande larga scala, ma abusi, per esempio, non so, incidente automobilistico dove è responsabile un membro del partito, dove viene tutto insabbiato, eccetera. E queste storie qua di persone singole che non avevano avuto modo di avere giustizia, adesso pian pianino stanno emergendo. Cui chissà quante ce ne sono. Poi appunto cose che sono successe, il potere giudiziario non ha fatto il suo dovere, la polizia ha insabbiato tutto, i media non ne hanno parlato.
Certo. Senti, un'ultimissima cosa brevissimamente, perché siamo in chiusura, il tempo si sta esaurendo, invece come hanno guardato le elezioni di Trump in Serbia?
Sì, contava molto sulle elezioni di Trump, e chiaramente Vucic e il partito del potere sono contenti che Trump sia stato eletto. Diciamo che più che anti-americani in Serbia sono antidemocratici, sono pro-repubblicani, pro-trampiani.
Insomma, contro il messaggio liberal, che mi pare adesso sia un po' moderno, insomma, mettersi insomma contro una serie di ideali che fino a ieri si davano per assodati.
Esatto. Una delle uscite di Grenell, appunto, che probabilmente sarà un inviato, di nuovo l'inviato per i Balcani, e Richard Grenell, vicino a Trump, ha detto la settimana scorsa: condanno chi vuole prendere le istituzioni con la forza, riferendosi alla Serbia. Cosa che da un lato ha fatto sorridere, ma poi ha anche provocato la risposta degli studenti, ha detto: guardate che noi non usiamo nessuna forza, nessuna violenza, la violenza viene da chi ha il potere. Per cui si sta verificando uno scollamento appunto da questo punto di vista.
Poi avevano appena graziato quelli che avevano tentato di prendere le istituzioni con la forza, no? 4 anni fa. Quindi
l'ironia di questo.
L'ironia, secondo me, mi pare che siamo. Grazie Massimo Moratti di essere stato con noi in collegamento da Belgrado con il vaso di Pandora. Noi contiamo di sentirti anche altre volte. Adesso un po' di musica, poi cambiamo decisamente argomento. Andiamo a Pirano, Tom Prov, avremo il vice sindaco Cristian Poletti.